Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me e vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, in questa domenica del tempo ordinario, siamo nelle prime domeniche, ci viene proposta la conversione. Possiamo dire che sono due le tematiche che attraversano la liturgia della parola di oggi: la conversione necessaria per accogliere Gesù, il suo Vangelo, e la sequela. E sono due tematiche che si coniugano, si uniscono, perché convertirsi nella sua pienezza significa seguire Gesù, andare dietro a Lui, accogliere quella chiamata che non fu diretta solo a Simone, a Giacomo, ai figli di Zebedeo, ma quella chiamata che è diretta a ciascun cristiano, che è tale non tanto perché è registrato in un registro del battesimo, ma perché ha ratificato questa registrazione sacramentale con una risposta a una chiamata che ha percepito nel proprio cuore di seguire il Signore. Conversione, dunque, è sequela. La prima lettura, che è tratta dal libro di Giona, del profeta Giona, che è un, i biblisti usano il termine midrash, che è un termine ebraico per stare a significare un racconto educativo, un racconto morale, un racconto che porta in sé un messaggio più che un racconto storico. E in questo racconto di cui abbiamo letto lo stralcio, ecco che avviene la conversione di questa città, la conversione che il profeta Giona non pensava potesse realizzarsi. Era un po' scettico su questa accoglienza dell'invito, sull'accoglienza dell'invito alla conversione che lui, in quanto profeta di Dio, si sentì obbligato di annunciare loro. E da questa lettura possiamo prendere come messaggio che ci illumina e ci conforta quello che il padre Lanteri, il mio fondatore, il fondatore dei padri oblati, diceva a noi: non giudicate mai un cuore invincibile, non giudicate mai che una persona non possa cambiare, perché la persona è fatta per cambiare. E il Signore accompagna con il suo spirito la crescita della persona in ogni tempo, in ogni età, da occasioni per cambiare, occasione per convertirsi. Certamente chi avesse conosciuto Ignazio di Loyola a 30 anni mai avrebbe pensato romani si sarebbe parlato di lui come un grande santo, un grande penitente, un grande mistico. Era tutto preso dal mondo, dalla vanità, dall'orgoglio, dalla superbia, no? E così chi avesse conosciuto a 18 anni, a 20 anni, Sant'Agostino mai avrebbe pensato che sarebbe diventato un padre della Chiesa. Perché abbiamo in noi questa possibilità di cambiare e abbiamo in noi anche delle energie illimitate, infinite di cambiamento. Abbiamo in noi una capacità, una forza che non conosciamo, perché conosciamo poco Dio che ce li ha messe, queste capacità in noi di essere, tra virgolette, santi. Perché questa è la nostra vocazione, e mai ce lo dobbiamo dimenticare. Siamo stati scelti, voluti, amati dal Padre nell'eternità in Cristo perché fossimo santi e immacolati. Certamente queste parole possono suonare un po', lontane dalla nostra realtà quotidiana, dalla nostra, tra virgolette, mediocrità quotidiana. Ma è proprio lì, è proprio nella mediocrità, è proprio nella tiepidezza che deve risuonare l'invito di Gesù: convertitevi. Nella preghiera con cui abbiamo iniziato, la preghiera di colletta, abbiamo detto: fa, o Signore, che sentiamo nel nostro cuore l'urgenza di convertirci. Fa che sentiamo l'urgenza di convertirci. Questo è importante, una grazia grande, una grazia fondamentale, una grazia dello Spirito Santo che ci illumina nel nostro cuore e ci fa capire la necessità di convertirci. E questo nelle diverse tappe, nei diversi stadi della nostra vita. La prima azione che fa lo Spirito Santo nel cuore dell'uomo è un'azione di illuminazione che gli fa prendere coscienza della sua situazione di miseria e gli fa invocare: Signore salvami, Signore aiutami, Signore fammi uscire fuori dalla mia situazione. Il guaio è quando non sentiamo più questa urgenza di convertirci. No, il guaio è proprio questo. Quando non sentiamo più l'urgenza di conversione. Alle volte anche questa parola suona come scivola, come diretta ad altri. Sono gli altri che hanno bisogno di conversione. In fin dei conti io sono un bravo uomo, una brava donna, non faccio del male a nessuno, non rubo, non ammazzo, faccio le mie preghiere, vado a messa la domenica, do qualche offerta. Che bisogno ho di conversione? Da dove nasce questa mancanza di sensibilità? Dal non avere visto la meta, non avere assimilato la meta, non avere fatto mia la meta. Dove io sono chiamato? Se io di fronte invece la mia meta, dove io sono chiamato? A essere come Gesù, santo. E allora se io avessi sempre di fronte la meta di essere come Gesù, avrei in ogni situazione della mia vita, avrei uno stimolo a questa urgenza di convertirmi. E come mai non sentiamo questa urgenza ancora? Un'altra motivazione? Che non abbiamo di fronte la meta? Sì, questa è una motivazione. Ma la motivazione più pratica, più concreta, per cui noi non sentiamo l'urgenza alla conversione, è che non preghiamo. Sì, magari diciamo le preghiere, perché c'è una differenza, sapete, una differenza profonda tra dire le preghiere e pregare. Perché alle volte noi diciamo ma non preghiamo. Pregare significa entrare in relazione con Dio. Pregare significa mettersi, uscire fuori da quel cespuglio. Da dove lo tirò il Signore? Dice, Adamo, esci fuori. Signore, mi vergogno, sono nudo. La preghiera ti mette a nudo. Ti mette nella tua verità. E lì, nella tua verità, il Signore ti illumina. E allora se tu preghi, senti dentro di te la necessità di convertirti. Perché pregare, diceva la beata Angela da Foligno, pregare è conoscere Dio e conoscere me. Se tu preghi, cioè se, non se tu dici le preghiere, ma se tu ti metti davanti a Dio nella fede, se tu ti metti davanti a Dio nella speranza, se tu ti metti davanti a Dio nella carità, con semplicità, e fai silenzio, Lui entra con la sua luce, Lui entra col suo spirito e ti illumina e ti fa vedere meglio la tua situazione. E quanto più tu cresci nell'amore, quanto più questa luce ti fa vedere quelle piccole mancanze che prima non vedevi, ti fa andare in profondità, ti fa scoprire che al di là delle azioni, perché prima tu cercavi di evitare le azioni peccaminose e facevi bene, ma se tu cominci a pregare, lo Spirito Santo non solo ti illumina sulle azioni peccaminose, ma ti illumina sulle motivazioni nascoste, si ti illumina su quelle intenzioni che ci portiamo sotto le azioni e che ci motivano e che ci muovono e che alle volte sono sporche, sono macchiate di superbia, di orgoglio, di invidia, di gelosia, e abbiamo bisogno di convertirsi proprio da questo, perché la conversione è un processo inarrestabile. Lo posso arrestare solo io con la mia tiepidezza. La morte della santità non è tanto il peccato. La morte della santità non è tanto il peccato. Sì, perché il peccato ti toglie la grazia di Dio, il peccato ti porta lontano, sì, però il peccato crasso, il peccato evidente, sì, tu puoi davanti agli altri dire ma che male c'è, ma non c'è nulla, però dentro, quando tu vivi nel peccato, dentro c'è qualcosa che ti rode, è qualcosa che alla fine ti fa dire Signore, salvami, e Lui è l'amico dei peccatori. E allora la persona si riscopre salvata da Lui. Ma quando tu sei tiepido, quando tu cioè giaci in una mediocrità voluta, amata, abbracciata, e non ti smuovi al di più dell'amore, perché l'amore chiama un di più, chi ama non si accontenta, tu ti accontenti dunque, io mi accontento dunque, non amo, e se non amo tutto il cristianesimo fallisce. Non è più una sequela entusiasta, gioiosa, amorosa, è un pagare le tasse, fare qualcosa di religioso e mettersi a posto e tranquilla la coscienza. Intanto non faccio del male a nessuno, sto uccidendo l'amore, e uccidendo l'amore uccido Gesù nel mio cuore. La tiepidezza è il male delle persone di chiesa. E quando dico persone di chiesa ci metto dentro prima i preti, poi le suore, poi i catechisti, poi quelli della messa domenicale. La tiepidezza è un male che uccide l'amore, dal quale dobbiamo convertirci. E alle volte, ecco, nelle nostre comunità cristiane è bello quando arriva uno che si converte dal peccato e porta un po' di animazione, porta un po' di vita, porta un po' di entusiasmo, perché ci trovano smorti. Ecco, dobbiamo chiedere proprio al Signore in questa domenica in cui Lui ci invita, no, a credere al Vangelo, a convertirci, a fare in modo che questa nostra fede produca nei nostri cuori questa gioia, questo entusiasmo, questa spinta che cacci via dal nostro cuore ogni tiepidezza, ogni mediocrità e ci spinga a un cristianesimo più serio, più impegnato, più bello, più consapevole, più consapevole. Vedete, ci sarebbero tante cose da dire a riguardo della conversione, ve le risparmio. Ma la conversione deve abbracciare tutte le dimensioni della nostra vita, la dimensione affettiva. Dobbiamo avere i sentimenti di Gesù, ma non basta. La dimensione intellettuale, dobbiamo pensare come Gesù, giudicare come Gesù, ragionare come Gesù. E quindi devi conoscere Gesù. Il cammino della conversione è un cammino anche di istruzione, di catechesi, di meditazione, di riflessione, senza sottoporsi al quale la nostra conversione è monca. Ma la conversione è anche la dimensione della volontà, la dimensione delle scelte, dell'impegno, della responsabilità, perché dobbiamo non solo avere i sentimenti di Gesù, non dobbiamo solo pensare come Gesù, dobbiamo anche amare come Gesù. Vedete allora che la conversione è un qualcosa di ampio, che ci coinvolge nel nostro cammino e in questo cammino ci porta sempre più ad approfondire il nostro rapporto con Lui, con il Padre Suo e tutto questo nello Spirito Santo. E allora, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo proprio alla Vergine Maria, la Vergine Maria che ha camminato con noi nella fede, nella speranza, che ha vissuto questo incremento, questa crescita del suo amore, del suo entusiasmo, della sua conoscenza del mistero del Figlio, che ci aiuti a incamminarci in questo più, un più che non si accontenta di quello che siamo riusciti a raggiungere e che cerca sempre di andare oltre. Il cristiano per natura sua è una persona che non è mai soddisfatta, perché cerca di raggiungere almeno nell'intenzione, almeno nel desiderio, quell'amore con cui è stato amato. E il Signore ogni sera ci inquieta quando andiamo a letto, quando la nostra giornata finisce, se ci avviciniamo a Lui in un esame di coscienza, in un incontro silenzioso al termine di una giornata, Lui ci dice nel profondo del nostro cuore: figlio mio, figlia mia, io ti ho amato così, io ti ho amato così, io sono morto per te, e tu oggi cosa hai fatto per me? Ecco che questa domanda non può non portare ogni giorno, al mattino dopo, a risvegliarsi con l'entusiasmo, con la decisione, con l'impegno di amarlo di più. Amo.